Ascoltare questi cantici meravigliosi e sentirli cantare alla Chiesa e pensare ai vecchi tempi e guardare là e vedere visi che non vedevo da tanto tempo e c'è proprio qualcosa riguardo a ciò di autentico nel ritornare in Chiesa. Non lo pensate? Bene, sono stato proprio poco fa un vecchio amico che non vedevo per salutarlo con un gesto della mano, credo, ma sono passati anni da quando lo frequentavo, un ragazzo, Jim Poole, con cui di solito andavo in giro quando ero ragazzo, e ora era sceso a casa mia poco fa, la prima volta che sia mai venuto a casa mia da quando eravamo, da quando mi sono sposato. E la signora Wood qui l'ha invitato a scendere per ascoltarci predicare. Egli ha detto, una volta lo ascoltavo sempre. E quando una volta camminavamo insieme cacciando e così via, e egli non parlava molto, sapete, io parlavo tutto il tempo, dicevo, non dici niente? Lui diceva, come faccio? Io occupavo davvero tutto il tempo. Quindi sembra che sia stato più o meno così con me, occupando in qualche modo tempo, facendo un mucchio di discorsi, del continuo, non arrivando da nessuna parte. Ma sono contento oggi di aver cambiato il mio modo di parlare da quei giorni, parlando del Signore. Io lo amo davvero. Stavo parlando col fratello Ruddell e mi stava dicendo lì, grazie fratello Temple, stavo parlando al fratello Ruddell ed è sceso qualche giorno fa e mi stava parlando e mi ha raccontato tre sogni che egli avrebbe sognato. E io ne ho due, ho dimenticato l'altro. Stavo cercando di dirgli di cosa si trattava, ero io con uno specchio cercando di riflettermi e dicevo, vedi come Dio si riflette proprio come noi ci riflettiamo in uno specchio. Egli è stato senza dubbio buono. Fratello Crick, è tua figlia questa che suona il piano? Sì? Non sapevo se quella fosse Patty. Dov'è Patty? Come mai, cielo, Patty? Mi ricordo quando vivevano laggiù, proprio dove vivono ora, è davvero quasi come questa ragazzina seduta proprio qui, e Mary Jo, credo, sia sposata. Jim si trovava lì un attimo fa, suo nipote stava lì ed ecco entrare mio nipote. Ho detto, potremmo benissimo prendere un bastone da passeggio e sederci? Non lo credi? Ma proprio oltre il fiume, ecco il luogo grandioso, ecco il luogo che stiamo aspettando. E non è solo perché sto invecchiando che penso a quello. Ho iniziato a parlare di quello quando ero appena un piccolo ragazzino, giovane, proprio nel fiore della vita. Credo che ci sia una terra da qualche parte. Stiamo andando in quel sentiero. Ne sono tanto felice. Sapete, io non dico che conti veramente qualcosa, specialmente quando si sta solo parlando, ma molte volte scelgo qualcosa di diverso qui nella Scrittura, ma a volte il Signore mi dà qualcosa e davvero mi entusiasma da morire quando riesco ad afferrare qualcosa di veramente buono, davvero, davvero mi fa così bene, tutti ci sentiamo così. So, fratello Neville, tu e i fratelli qui, il fratello Junior e tutti voi, vi sentite nello stesso modo quando ricevete qualcosa che vi dà il Signore e vedete che è proprio così reale. E l'altra sera stavo predicando, credo che fosse al tabernacolo, e mi sono imbattuto in qualcosa che mi ha fatto bene più di qualsiasi cosa abbia pensato da quando sono stato convertito. E questo è stato, potrei ripeterlo di nuovo se va bene, so dove voi sapete il punto in cui sto arrivando, ma è stata quell'evidenza della salvezza, vedete? Io mi ha proprio colpito e io l'ho detto, sono andato a casa, sono entrato nella mia stanza e ho camminato su e giù, io ho davvero avuto un breve bel momento da solo, sapete, proprio lì dentro pensando a ciò. Ed ecco di che si tratta. Potrei trasmettervelo solo per un minuto. Stavo parlando riguardo noi siamo possessori di tutte le cose. Tutto è nostro. Dicono che siamo il gruppo pazzo, sapete? Ma tuttavia alla fin fine tutto ci appartiene, vedete? Vedete? E noi potremmo, ecco perché agiamo in modo un po' strano, vedete? Siamo eredi di tutte le cose, vedete?
I was thinking of
E stavo pensando, possediamo amore, gioia, coraggio, possediamo fede, lentezza all'ira, gentilezza, pazienza, mansuetudine. Non si potrebbe comprarlo con nessun tipo di denaro. Non importa, non c'è... Scendete a comprarmi 25 centesimi di pazienza, vedete? Non potreste proprio farlo, ma tuttavia Dio ce la dà, la possediamo, è la nostra possessione. E poi comprateci un po' di fede. Noi saremmo disposti a dare tutto ciò che abbiamo per un po' di fede, vedete? Ma ci è data, è tutto? È gratis, viene dal Signore. Non è meraviglioso? Poi ho pensato a questo, quando Israele una volta schiavo, i figli di Dio in schiavitù giù in Egitto. Ora, quella era l'eredità di Dio, proprio come noi lo siamo oggi. E a quel tempo probabilmente portavano loro qualcosa da mangiare, un mucchio di pane ammuffito, e glielo gettavano e qualsiasi cosa riuscissero a procurarsi. Uccidevano uno proprio come uccidere un cane o qualcos'altro, ed essi bramavano una liberazione fuori da là. Erano stati là dentro per 400 anni. Poi un giorno giunse, con passo pesante dal deserto, giunse un profeta con una luce che lo seguiva. Ed egli disse loro, c'è una terra stillante latte e miele, e Dio l'ha data loro. E fece segni e prodigi per mostrar loro che non era un finto, un qualcosa di falso, ma che era stato veramente incaricato da Dio di portare quelle persone in quella terra. Ora, pensateci, i loro figli, gli aguzzini passavano se volevano ucciderne uno, quello non importava, non si poteva dire niente. Andavano a prendere la vostra giovane figlia per farne uno scempio, beh, non si poteva dire niente, dovevate solo stare là e lasciarla andare via, vedete? Vostro figlio in qualche modo aveva, non lavorava proprio bene e loro vogliono ucciderlo per questo, lo uccidono, non importa, non si poteva dire niente. Ma ora viene detto loro che usciranno da questa schiavitù e andranno in una terra stillante latte e miele e possono avere la propria fattoria. Possono coltivare le proprie cose, cibare i propri figli, mandarli a scuola, vivere in pace. È la terra grandiosa ed essa appartiene a loro, sapete? Era una grande promessa. Pensate a cosa significava. Beh, questo profeta compì così tanti miracoli tra loro finché videro che egli era davvero l'uomo inviato da Dio. Beh, uscirono in mezzo al deserto. E quando essi raggiunsero Kadesh Barnea, ora la Kadesh Barnea è il seggio del giudizio, lo era in quel tempo per il mondo. Kadesh Barnea era un luogo dove si trovava una grandissima sorgente e tante piccole sorgenti, piccoli tributari di questa sorgente. Beh, là avevano un uomo tra loro, un grande guerriero di nome Giosuè. Giosuè significa Jehovah Salvatore. E Giosuè entrò nella terra promessa. Ora, ricordate, nessuno di loro c'era mai stato. Non sapevano se la terra fosse veramente lì o no. Loro semplicemente, per fede, seguirono ciò che gli era stato detto, che Dio aveva un luogo per loro e stavano andando in quel luogo solo per fede. Ora pensateci, lasciarono l'Egitto e Dio li trasse fuori e ora si stanno avvicinando a quella terra e quando si avvicinano alla terra, Giosuè entra nella terra e porta indietro l'evidenza. Attraversa il Giordano, raggiunge la Palestina, porta indietro l'evidenza, il grosso grappolo d'uva che servivano due uomini per trasportarlo ed essi potevano mangiare quell'uva. Ed egli disse, la terra è proprio esattamente ciò che Dio ha detto che era. Oh, che libertà era dove potevano andare ora e potevano avere le proprie fattorie, crescere i loro figli e avere e le benedizioni di Dio su di loro e vivere in pace. Non c'era nessuno che fosse schiavo. Come? Ma alla fine, dopo che ebbero vissuto una bella lunga vita, alla fine dovettero morire pur essendo figli di Dio. Si andò avanti anno dopo anno producendo i propri raccolti e avendo le proprie famiglie, una buona vita in pace e poi morire. Poi un giorno scese il guerriero più grande di tutti, il Signore Gesù, il Figlio di Dio, ed egli disse: c'è una terra dove un uomo non muore, nella casa di mio padre ci sono molte dimore, se non fosse così ve l'avrei detto, io vado a preparare un luogo e ritorno per ricevervi. Ora, egli è il profeta che venne parlando di una terra appena oltre il fiume Giordano, la morte, dove, cioè, anche se avete le vostre fattorie, avete le vostre famiglie, siete benedetti da Dio, eppure dovete morire, ma tuttavia c'è una terra oltre quello dove non si muore. Oh, mai! Poi egli giunse a Cades Barnea, il Calvario, il seggio del giudizio di nuovo, dove la penalità del peccato che fece sì che l'uomo morisse fu corrisposto al giudizio, al suo Cades Barnea. Egli pagò la penalità del peccato, morì attraverso il Giordano di morte, e resuscitò il terzo giorno ritornando, e disse: toccatemi, uno spirito non ha carne e ossa come me, avete qualcosa da mangiare? Egli mangiò pesce e pane, e fu con loro per 40 giorni provando, come Giosuè, che la terra era lì, egli è l'evidenza della terra là. Ora, egli disse: tutti coloro che crederanno questo, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Poi, il giorno di Pentecoste, egli mandò indietro la caparra di questo luogo, la certezza, l'evidenza che questa terra è reale. Proprio come Giosuè riportò l'evidenza, Gesù portò l'evidenza dello Spirito Santo. Ora noi ci reputiamo morti, siamo sepolti con Lui nel battesimo alla sua morte e risorgiamo con Lui nella risurrezione, e ora siamo già dentro, non saremo, siamo già risorti. Oh, ma siamo ora, non saremo, lo siamo ora, stasera, sedendo nei luoghi celesti come in Cristo Gesù. Non che saremo in qualche altro momento, lo siamo ora. La Chiesa non si rende conto chi è, vedete? Lo siamo ora, proprio in questo momento, come in Cristo Gesù, riuniti insieme in Lui, già resuscitati dai morti, le nostre anime erano immortali. Ora, fermiamoci solo un minuto. Qui, una volta, mentivamo, rubavamo, imbrogliavamo, litigavamo, maledivamo ogni altra cosa, e poi confessammo tutto quel peccato. Poi fummo sepolti con Lui nel battesimo, e resuscitammo con Lui, e quando veniamo su, ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei vostri peccati e voi riceverete l'evidenza di questa buona terra. E poi quello spirito che viene su noi ci solleva da quel mentire, rubare e tutte quelle cose lì nel passato, e ora siamo resuscitati con Lui, seduti ora con Lui quassù nei luoghi celesti. Le nostre anime sono assolutamente tutte pronte. Beh, William Branham è morto da circa 30 anni e più. Sono diventato una nuova creatura. Quel vecchio uomo è morto. Guardo lì indietro, parlando quell'amico mio, questo pomeriggio, ha detto: ti ricordi quando una volta facevamo così e così? Ricordi che gettammo quel ragazzo nell'acqua quella notte che russava? Ho detto: sì, non lo rifarei, vedete? Ricordi quella volta che stavamo per ficcare quello spillo in quella rana quando faceva grrr, così e così? Sì, ho detto, lo ricordo. E tutte queste cose che abbiamo fatto, ho pensato, sai, ecco quando ero morto, vedete? Ma ora sono vivo, vedete? Oh, quello non lo faccio ora. Siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù e ora abbiamo la caparra della nostra salvezza, il primo pagamento. La cosa costa $10,000 ed egli ci dà i primi 1,000, vedete? Questi sono il primo decimo della nostra caparra. Per cui noi siamo già risorti dal peccato e dall'incredulità su nella resurrezione con Cristo e ora seduti insieme nei luoghi celesti con quell'evidenza, come Giosuè portò indietro. La terra è là e noi siamo sulla strada, non più morte, non possiamo morire. Se vi dicono un giorno il fratello Branham è morto, non credetelo, perché il fratello Branham non può morire, vedete? Esatto, non posso morire, sono già morto. Ora, William Branham è morto tanto tempo fa, circa 30 anni fa, o meglio circa 32 anni fa. Ho predicato per circa 32 anni, quindi egli è morto persino prima di quello. Ma ora questa è una nuova creatura. Russell Creek, una nuova creatura. Non è quel ragazzino che correva in giro laggiù sotto Corydon. Orman Neville non è quel ragazzino che era una volta. E il fratello Roder non è quel ragazzino che era una volta, sapete? E il fratello Jackson, tutti questi altri, non sono quelle persone. Tutti voi, fratelli e sorelle, noi non siamo quelle persone che eravamo una volta. Noi siamo nuove creature, nuove creazioni. Non dovete preoccuparvene, siamo già quassù. Guardate dove eravamo, guardate dove siamo ora. Nuove creazioni in Cristo Gesù. Oh my! Ora, sai, Russell, mi sento di poter quasi cantare quel cantico che ogni volta che lo sento penso a te, alla sorella Creek. Volerò via, oh gloria, volerò via nel mattino. Sì, signore, ricordi che una volta lo cantavamo? Quando un bel giorno, alleluia, morirò, volerò via. Mi piace. E mentre iniziamo a invecchiare, i capelli stanno diventando grigi, le spalle si stanno curvando, ciò conta davvero più che mai per noi, capite? Perché un giovane aspetta con impazienza chi sposerà, come educherà i propri figli, ed è tutto concluso, quindi allora è proprio quasi finito, vedete? Poi si è di fronte al tramonto. Ma pensa soltanto, fratello, non c'è nient'altro che quello che abbiamo. Abbiamo amore, abbiamo gioia, abbiamo pace, abbiamo vita, possediamo la morte? Proprio così. La Bibbia dice di sì. Possediamo la morte, ci appartiene. Noi non apparteniamo a essa, essa appartiene a noi. Dite, cosa ne farai della morte? Proprio come disse Paolo quando essa venne a bussare alla porta. Disse, sei venuta ad accompagnarmi oltre il fiume? E lo scrittore disse una volta, Dio ha attaccato la morte a un calesse e la sola cosa che posso fare è trainarvi nella presenza di Dio. È tutto? Non possiamo morire? Hanno davvero legato la morte a un calesse e la sola cosa che faccia è trainarvi dritto nella presenza di Dio. È solo una mascotte per venire a trainarvi oltre il fiume. È tutto? Quindi non c'è niente che possa preoccuparci. Non più. Paolo disse, quando fu il tempo per lui che la morte per questo scendesse, gli disse, oh morte, dov'è il tuo dardo? Disse, beh, ti porterò fuori nel sepolcro. E gli disse, allora sepolcro, dov'è la tua vittoria? Seguo anche te. Allora si voltò e disse, ringraziato sia il Dio che ci dà la vittoria per il nostro Signore Gesù Cristo. Allora l'abbiamo, fratello Temp. E così è tutto finito. Bene, una volta la sorella Snelling cantava un vecchio cantico. Non credo che qualcuno di voi probabilmente ricordi la sorella Snelling. Sono stato alla sua tomba l'altro giorno. Era solita cantare un piccolo giubileo pentecostale riguardo continuiamo a parlare di questa vecchia buona via. Continuiamo a parlare del Signore. L'avete mai sentito? Sentirsi così bene, solo parlando di questa vecchia buona via, mi sento così bene, sto parlando del Signore. È così? Va bene, parliamogli solo un minuto ora in una parola di preghiera prima di iniziare a leggere la sua parola. Mentre abbiamo i capi chini e gli occhi chiusi e senza badare ora alle preoccupazioni del giorno, siamo riuniti nel suo nome e nella sua presenza. Ci sarebbe qualcuno qui che ricorda qualcosa che vorrebbe che fosse ricordato davanti a Dio? Alzate solo la mano e tramite ciò, Dio, ricordati proprio di me. Nostro Padre Celeste, il Dio infinito che sapeva prima che il mondo fosse mai formato che noi saremmo stati qui stasera. Hai visto quelle mani? Sai cosa c'è dietro ognuna di esse? Cosa giace nascosto dietro il cuore al di sopra del quale è stata sollevata quella mano? Prego per loro, Padre, che tu risponderai secondo le tue grandi ricchezze nella gloria e nella tua potenza. Ti ringraziamo per questa Chiesa, per il suo pastore, il suo consiglio, i suoi amministratori, i diaconi, tutti i membri e per tutte quelle anime preziose che stanno soggiornando qua giù a Clarksville. Pellegrini, stranieri, non appartengono più al mondo. Hanno rinunciato a tutte le cose del mondo, venduto tutto ciò che avevano e hanno comprato questa grande perla di grande valore, il Signore Gesù che ci dà vita eterna. Ti ringraziamo per essa, Signore. Grazie per queste anime preziose. Prego per ciascuno. Penso al fratello Jackson e a quanto ha faticato e provato, lottato, cercando di cibare le pecore e di fare un luogo di incontro in cui si riuniscano i pellegrini, mantenendoli insieme, aspettando la venuta del Signore, lui e sua moglie e la famiglia. Seduti qui dietro di me stasera, il fratello Ruddle, e anche lui li sta mantenendo insieme, il piccolo gruppo che sta soggiornando su alla 62. Il fratello Neville e il gruppo su al tabernacolo che soggiornano. E gli altri, Signore, che sono presenti, possono essere qui da altri posti. Stiamo aspettando la venuta del Signore. Perdonaci, Signore, mentre ci riuniamo ora insieme. Veniamo nel nome di Gesù, sapendo che Tu hai promesso di ascoltarci. Qualsiasi cosa avessimo chiesto nel Suo nome sarebbe stata concessa. E ora, stasera, mentre apriamo la Bibbia per inoltrarci in una piccola lezione, ora non siamo qui per essere visti o per essere sentiti solo come uomini. Le persone non siedono in questa stanza solo per dire, bene, stasera sono andato in chiesa, ci aspettiamo una visita da Te, Signore. La stiamo aspettando. Quelli che sperano nel Signore acquistano del continuo nuove forze. E ti chiediamo di romperci il pane di vita, possa lo Spirito Santo prendere le poche parole e piantarle nel profondo del cuore. Rafforza quelli, Signore, che sono deboli e dai gioia a quelli che sono forti, coraggio a quelli che sono senza coraggio, salute a quelli che sono malati, salvezza a quelli che sono perduti. E chineremo i capi e daremo lode a Te. Lo chiediamo e rimettiamo noi stessi con la parola nel nome di Gesù. Amen. Mi piacerebbe essere ricordato da questa Chiesa mentre la prossima settimana intraprenderemo ora un viaggio attraverso due nazioni per predicare il Vangelo. Pregate per noi mentre procediamo. E se avete degli amici nei paraggi, conoscete l'itinerario, che vengano agli incontri. Noi saremmo, o potrebbero venire, noi saremmo felici di averli nell'incontro. Pregheremo per voi tutti, qui il vostro pastore e altri che tengono i focolari di casa accesi ora, finché possiamo ritornare. Se Gesù viene prima che noi ritorniamo, vi incontreremo in quel mattino. Se abbiamo qualsiasi altra motivazione che quella, Dio, perdonaci. Ora vogliamo volgere solo per poche parole stasera dalla Bibbia che si trovano nel libro di Giosuè 24, versetto 14 e versetto 15. Voglio leggere dalla sua parola. Ascoltate attentamente la sua parola. Giosuè 24, 14 e 15. Ora dunque temete il Signore e servitegli con integrità e con verità e togliete via gli dii ai quali i padri vostri servirono di là, dal fiume e in Egitto, e servite al Signore.
And if it seems evil unto you to serve the Lord,
E seppur non vi aggrada di servire al Signore, sceglietevi oggi a cui volete servire o agli dii ai quali i padri vostri che furono di là dal fiume servirono, ovvero agli dii degli Amorrei nel cui paese abitate, ma io e la casa mia serviremo al Signore. Il Signore benedica la lettura delle sue scritture. Ho alcuni appunti qui da cui mi piacerebbe parlare solo per un po' e voglio prendere un testo stasera, titolarlo Il conflitto. Il conflitto tra Dio e Satana. E ora, per insegnarlo proprio come una lezione di scuola domenicale, perché ho diverse scritture qui. In Eden, Dio conosceva il suo nemico e tutti gli attacchi del suo nemico. Ora, Dio è il Dio infinito e il Dio infinito è la perfezione delle perfezioni. Egli conosceva tutte le cose prima che mai fossero. E dunque, se questo Dio infinito avesse potuto guardare avanti, e lo fece, e vedere la fine dal principio, e sapere che egli avrebbe avuto figli sulla terra, i suoi propri benedetti figli, non credete che egli per loro avrebbe provveduto il meglio che avesse potuto provvedere? Non fareste voi stasera per i vostri figli se fossero piccoli esseri indifesi che non possono prendersi cura di se stessi? Non fate sacrifici e lavorate e fate tutto il possibile per provvedere il meglio che potete o che siete in grado per provvedere a quei bambini? Perché siete un padre, un genitore. E se ciò è quello che voglio dire, l'autenticità e il pensiero di un genitore terreno e l'essere genitori ha avuto origine in Dio perché egli fu il primo genitore. Non pensate che Dio, vedendo ciò che Satana sarebbe stato, cosa avrebbe fatto Satana, egli abbia dato ai suoi figli e abbia provveduto per loro la miglior cosa che potesse essere provveduta per loro? Sapendo quale sarebbe stato l'attacco del nemico, Dio fortificò i suoi figli, capite? Prendiamo in esame la guerra. Quando un generale esce a fronteggiare un altro generale in guerra, e questo generale, se è un reale vero cittadino di questa nazione che gli rappresenta, e lo sarebbe sicuramente per essere un generale, ed egli per prima cosa studia gli attacchi del nemico, sa cosa farà, come agirà, perché in qualche modo è andato a spiare. Abbiamo spie ovunque, sapete, ci sono spie americane in Inghilterra, ci sono spie americane in Francia, ci sono le loro spie tedesche qui e ci sono, non importa quanto siamo amichevoli, abbiamo ancora spie. E stiamo spiando una qualche specie di arma nucleare, poi la scopriamo, la portiamo di ritorno nella nazione, poi cos'è? Essi si preparano, quando la guerra arriva, sanno come attaccare il loro nemico. E se noi sappiamo, Dio sapeva che questo grande conflitto si stava avvicinando tra bene e male, e sapeva ciò che il nemico avrebbe fatto, sapeva proprio esattamente come equipaggiare il suo popolo. Così, se notiamo, la primissima cosa con cui Dio equipaggiò i suoi figli fu, essendo infinito, egli sapeva cosa serviva per sconfiggere Satana ogni volta, in ogni posto ovunque, in qualsiasi condizione. Ora, egli non volle dire, darò loro qualcosa qui e poi dopo qualche anno potrei progettare qualcosa di meglio da dar loro. E poi, dopo alcuni anni più tardi, come noi, nelle forze armate, il vecchio arco e freccia e una mazza, un martello di pietra, e poi quello successivo era un... Dopo l'arco e freccia venne il moschetto, e dopo il moschetto venne lo Springfield, e ora le armi atomiche e altro, vedete, continuiamo ulteriormente a crescere. Ma Dio al principio diede ai suoi figli l'arma atomica perché è il Dio infinito. Ora, vedendo che ci sarebbe stato un conflitto e ci sarebbe stata una battaglia, Dio equipaggiò i suoi figli con il giusto tipo di munizioni, il giusto tipo di attacco, il giusto tipo di tutto ciò di cui avevano bisogno, che li avrebbe portati dall'Eden fino al rapimento. Cos'era? La parola. La parola, ecco cosa sconfigge Satana, è la parola, lo sconfiggerà ovunque, in ogni luogo. Ora, perché vogliamo sostituire con qualcos'altro quando abbiamo già la miglior cosa che ci sia, la parola? E troviamo Gesù sulla terra solo per provare che questo era il migliore equipaggiamento. Quando Satana giunse a uno scontro corpo a corpo con Gesù, egli non giunse mai solo con la sua potenza e gli legò le mani. Egli prese proprio la stessa arma che Dio aveva dato nel giardino dell'Eden, la sua parola, e disse: è scritto, e lo buttò fuori dal ring a pugni con essa, proprio così, perché essa è il meglio di Dio. E guardate dov'è, non è solo per uno o due in una chiesa, è per ognuno di noi. Ogni credente ha diritto di prendere questa parola e combattere il nemico ovunque lo si fronteggi, ovunque ci si scontri col nemico, questa parola è ciò che si deve usare. E Gesù lo provò quando venne. Così equipaggiò i suoi figli con la parola per la loro difesa contro il nemico. Quando la guerra totale arriva e le battaglie e ci si pone in schieramento, allora c'è una sola cosa che un vero soldato può usare, un vero soldato cristiano, è il così, dice il Signore. Uscite dritti là a scontrarvi col nemico con la sicurezza che niente, 1000 potrebbero cadere alla tua destra e 10.000 alla sinistra, ma non si avvicinerà a te. Ricordate solo che Dio fece questa affermazione e diede questa ai suoi figli, ed è ancora il meglio che ci sia mai stato. Satana nell'Eden, quando all'inizio arrivò a questi attacchi per attaccare una persona, sapendo che i figli di Dio erano fortificati con questa parola, Satana attaccò la parola. Vedete? Non attaccò mai l'essere, attaccò prima la parola. Guardate quella lucertola strisciante vile, cosa fa oggi? Per prima cosa egli non può ingigantirlo e dire: beh, non è una brava persona, è una brava persona, capite? Ma la sola cosa che egli prova a fare, non importa quanto sia buona la persona, è far negare loro quella parola. Ecco la sola cosa che egli vuole fare, farvi negare quella parola. Così Satana cercò di attaccare la parola nel giardino d'Eden. Così ora egli doveva avere qualcosa da poter usare per l'essere umano che sembrasse migliore di quella parola. Capite? Egli doveva avere qualcosa che all'essere umano sembrasse migliore della parola. E sapete cosa usò? Ragionamento, proprio ciò che chiameremmo buon senso, vedete? Quindi ecco cosa usò e ci riuscì, così ecco cosa ha sempre usato. Ma Dio non può dare nient'altro che la sua parola, perché è ciò che scelse prima, e quando Dio prende una decisione deve rimanere sempre in quel modo. E Satana prese i ragionamenti, e attaccò la parola e fece cadere Eva dal sentiero. Proprio così, tramite i ragionamenti, umani. Ora, il solo modo in cui lui poteva far sì che lei non credesse alla parola di Dio era di farlo in modo attraente. E Satana sa come rendere i ragionamenti attraenti. Deve attrarti. E il peccato è molto attraente. E c'è un solo peccato ed è l'incredulità, quindi è davvero attraente. Satana vi rende il peccato davvero attraente. Fermandoci qui solo per qualche minuto, ho spesso pensato da giovane e letto riguardo a diverse nazioni e i principi morali della nazione e ho sentito diverse persone parlarmene, specialmente in Francia, nel luogo chiamato Pigalle, e come la gente era così immorale. Beh, pensavo, se mai andrò là, vedrò quelle persone laggiù, donne che escono, sapete, dissolute, con un tale vecchio aspetto da strega, sapete, e cattive, e... E andai a Pigalle la prima sera io e altri tre ministri. Fratello, che sorpresa abbiamo avuto! Ora, Satana è troppo furbo per quello. Non produrrà qualcosa del genere, ma alcune delle ragazze più carine che abbia mai visto in vita mia si trovavano là. Attraenti, certamente. Il peccato è attraente, è allettante. Satana non ha zoccoli biforcuti e una coda appuntita e fatto così. Non è il vecchio John Barleycorn fuori con un cappotto sollevato e orecchie pendenti. Egli è un imbroglione ben vestito, attraente. Il peccato non è solo sceno come pensate che sia, è molto attraente, dunque dobbiamo osservarlo attentamente. Ci arriveremo proprio tra pochissimo. Pensavo a qualcos'altro, così, come Satana lo fa sembrare così reale, è attraente per loro. Ma se solo loro fossero rimasti fortificati con la parola, avessero lasciato che la parola fosse la loro fortezza, allora, vedete, sarebbero stati fortificati, sarebbero stati dietro la parola. La parola sarebbe stata di fronte a loro sempre. Il così dice il Signore, così dice il Signore, così dice il Signore, destra o sinistra, così dice il Signore. Come quegli angeli laggiù quel giorno che Isaia incontrò nel Tempio, egli pensava che se la stesse cavando abbastanza bene, un predicatore piuttosto bravo, al re piaceva tanto, ma un giorno il re gli fu tolto. Ed egli si inginocchiò all'altare ed entrò in una visione e vide angeli con ali sui loro volti e sui loro piedi e volavano con due ali al canto. Santo, 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 Signore Dio Onnipotente. Vedete, da ogni parte andassero. Ezechiele vide l'immagine della visione. Da questa parte si stava muovendo lo Spirito di Dio, aveva la faccia di un bue, da questa parte aveva la faccia di un leone, e da ogni parte andasse aveva una faccia. Ovunque andasse era fortificato. La parola di Dio, non c'è alcun modo di entrare, è fortificata tutto intorno, ovunque. Così dice il Signore, così dice il Signore. Il vostro camminare, il vostro parlare, i vostri affari, il vostro socializzare, tutto, mettete prima la parola di Dio. Dire, credo che andrò stasera a questo piccolo ballo, davvero, non farà male a nessuno. Potreste portare con voi il così, dice il Signore? Vedete? Vedete? Credo che se potessi ottenere questo piccolo affare, oh, è solo un po' losco, ma potreste dire con esso, così dice il Signore. Vedete? Prendete sempre prima Lui, rimanete fortificati, poiché Egli è la nostra fortezza e di ciò la rocca. Ma sapete che dovete ignorare prima per credere alla menzogna del diavolo? Dovete prima ignorare e negare la verità di Dio prima che possiate credere alla menzogna del diavolo. Ci avete mai pensato? Dovete prima negare la verità prima che possiate credere a una menzogna, giusto? Dovete negarla. Eva si spostò da dietro di essa e perse la battaglia. Appena Eva, Satana stava là fuori sparando ai suoi bersagli. Lei disse, ma il Signore ha detto... E lui allora sparò di nuovo. Lei disse, ma il Signore ha detto. Così poi lui sparò di nuovo da un'altra parte. Ma il Signore ha detto. Ma Satana là dietro si sollevò, disse, ma aspetta solo un minuto. Se il Signore ha detto ciò, lascia solo che ti dica qualcosa. Vedi, tu non sei sapiente come Dio. Non distingui il male dal bene. Ma se, ascolta, non ti piacerebbe essere sapiente come Dio? Beh, disse Eva, sì, io credo di sì, forse qualcosa del genere. Credo che mi piacerebbe davvero conoscere tutta la sapienza di Dio. Mi piacerebbe distinguere il bene dal male. Non lo distinguo? Beh, te lo dirò io. Ora, lei disse, ma il Signore ha detto, beh, ma di certo sai che egli è un Dio buono, egli non lo farà, vedete? Proprio allora lei fece un'apertura così egli poté sparare. Proprio allora lei fece la pausa sbagliata, proprio lì si fermò un pochino. Ora lasciate che dica qualcosa di voi cristiani qua giù. Non fermatevi mai un secondo per il diavolo. Non fermatevi mai ad argomentarla. Quando incominciate ad argomentarla, il diavolo entra subito. Non potete argomentare Dio. Non potete capire Dio. Dovete solo credere a Dio. Vedete? Io non posso spiegare Dio, nessuno può. Io non posso spiegare tante cose, ma la sola cosa io semplicemente la credo, perché egli ha detto così. Ora, non c'è nessuno di noi che possa spiegarla? Non cercate di spiegarla. Non andate con questi increduli che dicono, beh, ora guarda il tuo pastore lì fuori, Junior, lo sento pregare per i malati, ora siete tutti pazzi laggiù, la guarigione divina non esiste. Dite, va bene, non esiste per te allora, sei un incredulo e continuate proprio a camminare, vedete? È solo per i credenti, vedete? Non bene, voi tutti dite di avere lo Spirito Santo, non esiste lo Spirito Santo, dite non esiste per te allora, esiste per me, andate solo avanti, vedete? Vedete? Non ragionate, non cercate di argomentarla, essa non ha argomentazioni, solo crederla, voi non ragionate nulla. Perché ricordate il solo modo in cui potete accettare Dio è per fede, non tramite ragionamenti, non tramite comprensione, incapace di spiegare. Voi non spiegate niente, credete qualcosa, non quello che sentite. Gesù non disse mai, lo avete sentito? E gli disse, lo credete? È così, voi credete solo a quello che Dio ha detto. Non so spiegarvi come loro, come potrebbe un... Il più grande miracolo a cui riesco a pensare è un uomo che, proprio come prendere un maiale e dire a quel maiale, sai, tu non sei più un maiale, sei un agnello, ed egli diventa un agnello, vedete? Ciò sarebbe difficile da credere. Bene, è la stessa cosa che accade quando ci si converte da peccatore a cristiano, vedete? Ciò cambia le vostre stesse opinioni, cambia la vostra stessa volontà, cambia tutto ciò che c'è in voi e vi porta in un'altra vita e vi dà un altro spirito che genera un'altra testimonianza. Vedete? Allora la vostra vecchia vita deve morire, la nuova deve nascere di nuovo. E poi, vedete, non siete più la creatura che eravate, per niente. Ecco quando andate dietro il sangue, fortificati con la parola. Non cercate di spiegare niente, credetelo soltanto e andate avanti. Signore, io credo, Salvatore, innalza la mia fede in te al punto che possa smuovere una montagna, vedete? Signore, credo, perché tutti i miei dubbi sono sepolti nella fonte. E se ad Abramo fosse stato chiesto, i dottori fossero venuti e avessero detto, Abramo, tu hai 100 anni, tua moglie ne ha 90, come avrai un bambino? Ora Abramo dice, bene, ora vi dirò, è così, vedete, verrà un momento in cui berremo una determinata cosa e questo farà, questo e questo tipo di cambiamento farà. Abramo non poteva spiegarlo. Abramo avrebbe detto qualcosa come, non so, non ne so più di quanto ne sappiate voi. La sola cosa su cui mi sto appoggiando è che egli ha detto che lo avremmo avuto e io lo sto aspettando. È tutto. Sì, signore. Ora, ecco tutto ciò che ci vuole, solo prendetela, credetela. Dio ha detto così e ciò sistema l'intera cosa, perché l'ha detto Dio. Ora scopriamo Eva, perdendo la battaglia, si spostò da dietro la parola, si sollevò in cima alla trincea e disse: ma non mi dire, è la verità? Lei perse proprio lì. Beh, sai, non insegniamo ciò nella nostra chiesa. Noi crediamo in ciò che egli disse qui. Sì, ma ascolta, cara, sai che ciò non è vero. Il tuo stesso buonsenso ti direbbe che ciò è errato. Beh, ho sentito quelle persone solo gridare e gridare. Per cosa stanno gridando, vedi? Ora, il proprio buonsenso ti farebbe vedere che sono solo eccitati. Sono emotivi, vedi? Se ti fermi ad ascoltare ciò, hai perso la battaglia. Se dicono: oh, ora aspetta un minuto, il tuo dottore ha detto così che avevi la tubercolosi ed è in uno stadio avanzato, non c'è modo che tu possa mai superare quella tubercolosi. Il dottore ha detto che non c'era. Ora, non lo dice il buon senso? Beh, se vi appoggerete ai ragionamenti, potreste anche prepararvi a morire. Ma se andrete a ciò che il Signore diede, la promessa, e potete crederla, essa cambia l'intero programma. Ora, lo stesso modo in cui essa cambia è lo stesso modo in cui cambiò per me laggiù, vedete? Io la credo davvero. Non so come abbia fatto, ma ci fu una nuova creatura che giunse. Io una volta evitavo la chiesa. Io, un ragazzo mi disse quando facevo box, stavo per combattere il mio 15° combattimento da professionista qua giù a Evansville, Indiana. E Howard McClaney, molti di voi gente di New Albany lo conoscete. Stavano lì e stavamo camminando per la strada e Howard era un peso welter ed io ero un peso gallo. Stavo combattendo contro Billy Freak di Huntington, Virginia dell'Ovest. Avevo un completo blu come questo, a quei tempi avevo un po' di capelli e stavo camminando per la strada. Avevamo cenato circa alle 3, ci eravamo preparati per l'incontro di quella sera. Stavamo entrando allora per riposare per poi farci fasciare le mani. E Howard mi parlò, disse: sai una cosa, Bill? Sì, cosa? Disse: sembra un piccolo predicatore battista. E mi avrebbe potuto chiamare in qualsiasi modo. Io mai mi girai, dissi: ora aspetta un minuto, Howard. Ora, tu ridi quando dici questo. Io, alto circa così, ma ero pronto a salirgli addosso. Non volevo avere niente a che fare con nessun predicatore. E ora il più grande complimento che mi avesse potuto fare. Oh, quando qualcuno mi diceva: fratello Brennan, sembri un predicatore, io dico: gloria a Dio! Vedete? Vedete? Di cosa si tratta? Io sono morto e sono una nuova creatura. Come l'ho fatto? Ho preso la sua parola. Fratello Branham, che tipo di medicina, che formula hai preso? Non ne ho preso nessuna. Come l'ha fatto lui? Non lo so, ma comunque io l'ho creduta. Non ho mai preso niente, l'ho solo creduta. Ed egli mi ha sollevato da ciò che ero, un peccatore, a un cristiano. L'ha fatto perché io ho preso la sua parola. Egli farà la stessa cosa con la malattia, farà la stessa cosa con il battesimo dello Spirito Santo, farà la stessa cosa con qualsiasi promessa che ha fatto. Ma vedete quale? Qual è il mio argomento? Il conflitto. Il conflitto. Satana cerca di farvi ragionare su essa e non fatelo. Ma dopo che è diventato un cristiano, allora siete fortificati dalla parola e da ogni promessa nella parola. Non sapevo che avrei detto questo, vedete? Siete, quando diventate un cristiano, siete collocati dietro la parola di Dio, capite? Ora, ecco la vostra fortezza, sicurezza. Oh mai, ogni promessa in quella è vostra. La sola cosa che dovete fare è soltanto allungarvi e prenderla e andare proprio avanti con ciò. Come sai che opererà? Non so come opererà. Spiegamelo, non lo so. La sola cosa che so è che Dio ha dato ai suoi figli il miglior attacco che potessero avere e la miglior cosa con cui attaccare, perché egli conosce l'operare del nemico. Ora, diagnostichiamolo a fondo, come prendere la chimica del sangue o la chimica dell'acqua o qualsiasi cosa sia, vedete? Diagnostichiamolo a fondo. Perché? Perché egli diede la parola? Perché? Siete pronti? La parola è eterna. Vedete? E se Dio fece una promessa che è eterna e non c'è niente da nessuna parte che possa fermarla, essi non poterono capovolgere ogni atomo e girarlo all'indietro. Non si potrebbe mai penetrare la parola di Dio. Una sola piccola parola, capite? Perché Gesù disse: sia i cieli che la terra passeranno, ma la mia parola non fallirà mai. Vedete? Ecco la miglior arma che ci sia, è la parola del Dio eterno. Ora, cos'è la parola di Dio? La parola di Dio è Dio stesso. Così Dio diede se stesso al credente. Amen. È Dio stesso. Egli diede se stesso al credente con cui attaccare il nemico. In altre parole, egli è il Padre e la parola è Dio. Allora la parola è nostro Padre. Noi siamo nati per la parola ed egli sta in prima linea per i suoi figli. Amen. Eccovi. Egli sta lì fuori per i suoi figli. Di cosa abbiamo paura? Il rapimento è certo. La venuta è certa. Ogni benedizione che è stata promessa è nostra. Tutto ci appartiene. Ora, se noi in qualche modo allentiamo e diciamo, Satana dice, vieni da questa parte, la argomenterò insieme a te. Tu sei dietro il Padre in quel momento, vedete? Non fatelo, state proprio dove sta il Padre, proprio dove essa dice. Dite, è il così dice il Padre, capite? Così dice mio Padre, così dice mio Padre, lo sconfiggerà, sicuro come il mondo lo deve. Esatto. Ma quando uscite da dietro di essa, come fece Eva, la battaglia è persa. Ora, povera Eva, lei ascoltò, perse la sua posizione, giusto? E poi Dio scelse uomini per difendere il suo forte e l'ha sempre fatto da allora. Ecco dove molte volte le persone in questi ultimi tempi dicono a volte perché non riesce a pensare che la donna potrebbe fare un buon lavoro sul pulpito tanto quanto l'uomo. Non lo sto mettendo in discussione per niente. A volte è molto meglio di quello che potrei io, molte di loro. Ma vedete, dobbiamo prendere ciò che fece Dio, capite? Proprio la Eva fu quella che ruppe le sbarre e Adamo non ruppe le sbarre, no signore, ma poiché amava sua moglie, uscì proprio con lei, vedete? Così Dio scelse gli uomini per difendere il forte. Ora, poi scopriamo allora, dopo che la battaglia fu persa là, al tempo della distruzione che giunse su loro, la volta dopo ci fu un cambio di dispensazioni. Da quella volta sappiamo come andò la battaglia. Sappiamo che Eva perse la battaglia perché si appoggiò sui propri ragionamenti invece che sulla propria fede nella parola di Dio. Ripetiamolo, si appoggiò sui suoi stessi ragionamenti invece di avere fede nella parola di Dio. L'argomentò. Quindi lei irruppe le prime file il nemico, irruppe e poi la morte colpì il mondo. Ora, dunque Dio non l'affidò mai più alle donne per mantenere la prima linea. E agli uomini. E ora, al successivo cambio di dispensazione, iniziò il conflitto. E sto guardando a una scrittura qui. Credo che inizierò proprio a leggerlo. Quanto tempo noi abbiamo veramente? Si continua proprio a predicare solo circa. Non ci vorranno che solo 6 ore ancora. E così noi. Non intendevo quello, gente. Io. Iniziamo qui, voi, nelle vostre Bibbie. Leggiamo solo per qualche minuto. Io davvero amo leggerla mentre andiamo avanti. E poi è sempre la parola di Dio. Iniziamo di nuovo col cambio delle dispensazioni da Adamo, dalla dispensazione d'Adamo fino alla dispensazione di Noè. Ora, appena prima che giungesse quel tempo, guardiamo proprio cosa ebbe luogo. Iniziamo con il capitolo 6 di Genesi e leggiamo solo qualche versetto.
When man began to multiply on the face of the earth,
Or avvenne che, quando gli uomini cominciarono a moltiplicar sopra la terra, che furono loro nate le figliuole e i figliuoli di Dio, veggendo che le figliuole degli uomini erano belle, si presero per mogli quelle che si scelsero d'infra tutte. Ora, paragoniamo solo questo. Ora, ricordate, Gesù disse, come fu nei giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ora, osservate, leggendo questo attentamente ora, proprio come una lezione di scuola domenicale per solo un versetto 2, poi andrò subito avanti con altre scritture. Avvenne che quando gli uomini cominciarono a moltiplicar sopra la terra e che furono a loro uomini nate delle figliuole, vedete, i figlioli di Dio, veggendo che le figliuole degli uomini, ora lo avete notato? Figliuoli di Dio, veggendo che le figliuole degli uomini erano belle, si presero per mogli quelle che si scelsero d'infra tutte.
Now, the great many of the theologians, I don't want to be different, I don't mean to be.
Ora, la maggior parte dei teologi, non voglio essere diverso, non intendo esserlo, ma molti di voi sanno che i teologi credono che questi angeli caduti, che erano caduti per la menzogna di Lucifero, si presero delle mogli. Essi erano angeli caduti, in realtà figli di Dio, che caddero dalla grazia, scacciati sulla terra, entrarono nella carne e presero mogli. Io proprio non penso tanto al fare ragionamenti con la Scrittura. Perché in primo luogo, prima che un angelo caduto potesse farsi uomo, avrebbe dovuto innanzitutto essere un creatore, e c'è solo un creatore ed è Dio, quindi questo lo annullerebbe. Un'altra cosa, i figliuoli di Dio presero le figliuole degli uomini. E sapevate, la Bibbia non denota mai il sesso negli angeli, vedete? Non c'è nessuna denotazione del sesso negli angeli. E da nessuna parte nella Bibbia c'è una donna angelo, perché una donna è un derivato di un uomo. Sarebbero tutti uguali, come Adamo era entrambi, Adamo ed Eva, per incominciare. Vedete? Lei fu tolta dal suo fianco. Così ciò squalifica il loro ragionamento che questi fossero angeli caduti. Ma se mi vorrete scusare e non cercherete di pensare che sto cercando di farmi un sapientone qui, ma solo per esprimere il mio pensiero su ciò. Penso, questi figliuoli di Dio erano i figli di Set. Videro le figlie dei Cainiti, di Caino, che erano belle. Perché i figli di Set giunsero, era il figlio di Adamo che era il figlio di Dio, ma il figlio, le figlie di Caino, che era il figlio di Satana.
Now, you notice, they notice.
Ora, voi notate, essi notarono proprio alla fine, prima di questa distruzione antidiluviana, che le figlie dei Cainiti erano belle, carine, attraenti. Lo afferrate?
Now, Jesus said, as it was in the days of Noah.
Ora, Gesù disse, come fu nei giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Donne attraenti, che tipo di donne? Cainite, vedete, che presero i figli di Dio, vedete? Figli di Dio che prendevano le donne cainite. L'estrema bellezza delle donne è aumentata tanto negli ultimi 50 anni. Prendere un'immagine di 50 anni fa, come appariva una donna attraente. Stavo guardando l'altro giorno in una storia delle guerre e come quella Pearl White, circa 100 anni fa, quando fu pugnalata da Scott Jackson, il suo amante, e l'aspetto della donna. Ora, anche di Mary Bonneville e molte delle cosiddette donne attraenti di 50 anni fino a 100 anni fa, paragonatele alle donne di oggi, non sarebbero nemmeno l'ombra, certo che no. Corpulente, le donne sono diventate graziose, femminili e così via, più attraenti. E cos'è? Si vestono in modo più attraente. Dove le donne erano solite indossare enormi vestiti e maniche e gonne lunghe e coprivano il loro corpo perché non volevano che gli uomini le desiderassero. Esse vivevano per un solo uomo che le sceglieva come moglie. Oggi le donne si calano in piccoli abiti e l'immoralità in tale avanzamento e lo scatenamento che va persino oltre l'immaginazione. È stato così impressionante quando ho letto un'indagine l'altro giorno di Chicago, quando ero là, New York, Los Angeles, Birmingham e molte delle grandi città importanti a questo club dei club mondani. Ci si incontra in un tal modo che famiglie dopo famiglie tra il vicinato si uniscono a questo club. E vanno in un certo luogo d'incontro, prendono le loro chiavi, le gettano in un cappello, la donna arriva e prende una chiave, e quello è suo marito finché si rincontrano. Queste sono le nostre donne americane. Vedete, va a mostrare che di nuovo indietro al principio ebbe inizio con le donne tramite il sesso e finisce nello stesso modo alla fine. Ora, Dio non lo benedisse per una onesta e brava donna. Leggete in Isaia quando egli disse come quelle fuggiranno negli ultimi tempi, le figlie di Sion, che fuggiranno da tutte queste cose dannate che sono sulla terra. Ora, i figliuoli di Dio, veggendo che le figliuole degli uomini erano belle, presero per mogli quelle che si scelsero di fra tutte. Ora, un grande segno del tempo della fine. Leggiamo un altro versetto. E il Signore disse, lo Spirito mio non contenderà in perpetuo con gli uomini. Immediatamente dopo questo, ebbe luogo lo sposarsi. Luca ci dice questo, ce l'ho qui scritto, penso lo disse Luca, 7:27, come, cioè lo disse Luca, 17:27, come essi si sposavano e davano in matrimonio nei giorni di Noè. Vedete com'era? La stessa cosa. Gli uomini guardavano al fascino, figliuoli di Dio che dovevano difendere un forte, videro le figliuole degli uomini, come diventarono così attraenti, belle, e si presero delle mogli e si sposarono e diedero in matrimonio la stessa cosa che stanno facendo oggi. Vedete? E il Signore disse, lo Spirito mio non contenderà in perpetuo con gli uomini, perciò che anche non sono altro che carne, e il termine loro sarà 120 anni. E in quel tempo i giganti erano in sulla terra, e furono anche da poi, quando i figliuoli di Dio vennero dalle figliuole degli uomini, ed esse partorirono loro dei figliuoli, e costoro sono quegli uomini possenti, i quali già anticamente erano uomini famosi.
Notice, these smart, educated, Canaanite women.
Notate, queste donne cainite, intelligenti e colte, non della stirpe di Caino, sposarono questi umili ragazzi contadini di Set e da lì divennero giganti e furono famosi. Scopriamo che divennero grandi scienziati, grandi lavoratori del legno, grandi persone intelligenti, colte, ed essi avevano una grande economia e vivevano in una tale epoca scientifica che costruirono piramidi che non potremmo costruire oggi. Costruirono la Sfinge e molti grandi segni che vediamo nella roccia, nelle sabbie del tempo che non potremmo riprodurre oggi, perché quelle persone si appoggiarono sulla loro conoscenza e divennero scienziati e uomini intelligenti e uomini famosi.
But the sons of God
Ma i figli di Dio che rimasero umili, rimasero lontani da tali cose come quelle e fecero affidamento su Dio sapendo che alla fine avrebbero ereditato tutte le cose. Capite? Così le persone oggi dicono, sono intelligenti, hanno tutto questo, noi facciamo tutto questo, così tanto più intelligenti di quanto lo eravamo e siamo così tanto più lontani da Dio di quanto lo eravamo, vedete? Vi allontanate davvero, proprio così. Non impiegherò altro tempo per continuare a leggere fino in fondo. Una volta, quando ne avete l'opportunità, continuate a leggere fino in fondo il sesto capitolo di Genesi, come quelle cose accaddero. Solo un piccolo punto di riferimento, pensavo che lo avrei letto. Lo avevo scritto qui, così lo avrei letto, solo un versetto 2, per mostrarvi il parallelo tra il tempo di Noè e questo tempo. Ora, vediamo che le persone si stanno sposando e dando in matrimonio. Vediamo la bellezza delle donne che si sono tolte i vestiti per diventare attraenti per i figli di Dio. Ora, non per puntare proprio questa parte del messaggio sulle donne. Sono grato di avere donne come qui che sono signore, giovani donne che sono ancora decenti e onorabili. Ciò non mette... Ora, la donna comune oggi è ritornata alle foglie di fico proprio come lo era Eva. E la foglia di fico è in realtà un sistema creato dall'uomo. Pantaloncini, fumare, capelli tagliati, affascinanti. Per cosa lo farebbero? Per farsi vedere dal loro marito? Se sì, allora egli non è un figlio di Dio, è un cainita. E allora se egli è un figlio di Dio, ti dirà, lavati la faccia e indossa dei vestiti. Capite? Giusto. Quindi Dio in questo tempo scelse di inviare di nuovo la sua parola per i suoi figli ed egli scelse un profeta e la parola del Signore è venuta ai profeti e Noè ed Enoch, che bel simbolo! E qualcuno, molte volte persone, io noto alcune di quelle domande a cui non sono riuscito a rispondere, loro hanno posto quella domanda, hanno detto, fratello Branham, non sono d'accordo con te, il caro fratello che ha scritto alcuni degli articoli più belli, da cui andrò ora, fratello, qual è il nome di quel ragazzo per cui andiamo a predicare? Lassù, ora, questo prossimo incontro quassù a South Pine o Sutter Pine, Parker, Thomas Parker, disse, c'è solo una cosa su cui devo essere in disaccordo col fratello Branham, disse, egli crede che la Chiesa non passerà per la tribolazione, disse, credo che la Chiesa passi per la tribolazione, per la purificazione. Cos'è accaduto al sangue di Gesù allora? Vedete? Non c'è punto in nessuna parabola o in nessuna parola in cui la Chiesa passi per la tribolazione. Devono metterlo verso questi uomini che non sono calvi. Loro non diventano rauchi così velocemente. Non c'è un punto in cui la Chiesa passi mai per il periodo della tribolazione. Il sangue di Cristo e la pienezza dell'applicazione del sangue di Gesù Cristo purifica tutto il peccato. E perché dobbiamo essere purgati? Siamo purgati ogni giorno. Nessuna tribolazione. Ascoltate, ascoltate cosa disse Gesù in San Giovanni 5, 24. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene al giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita. Amen.
Enoch, prophet. Noah is a type.
Enoch, profeta, Noè è un simbolo degli ebrei, il rimanente, il servitore di Dio, ed Enoch, il grande profeta che profetizzò della venuta del Signore, fu traslato, rapito prima del diluvio. Noè fu portato attraverso per preservare la progenie sulla terra. Ora, Dio mandò la sua parola tramite il suo profeta, Noè, e quando Noè ed Enoch iniziano a profetizzare, e poi, appena prima che il diluvio colpisse, cosa accadde? Enoch andò su, Noè passò attraverso. Vedete, Enoch fu traslato. Il segno di Noè era di guardare Enoch. Quando Enoch salì scomparendo, allora Noè seppe che il diluvio era vicino perché gli stava mantenendo lo sguardo su Enoch. Ora, Satana in questo tempo ha stabilito lo stesso sistema che stabilì nel giardino d'Eden, ragionamento contro la parola di questi profeti, la stessa cosa. Quindi, Satana costituì il suo sistema. Aveva ora più di una o due persone con cui trattare. Aveva miliardi con cui trattare. Nell'epoca antidiluviana, più persone probabilmente di quanto ce ne siano ora si moltiplicarono su tutta la faccia della terra. C'era una grande terra di persone in quel tempo, probabilmente molto di più di quanto ce ne sia oggi. E ora osservate, Satana, per non l'inganno con una, con Eva, gli costituì un sistema. Qual era? Combattere la parola del Signore che veniva ai profeti. Lo afferrate? Egli usa quella stessa vecchia tattica ogni volta e Dio rimane con la sua stessa, la parola. Ecco venire Noè ed Enoch con il così, dice il Signore, costruendo al sicuro un'arca. Ora, notate, il sistema di Satana rise del sistema di Dio. Ora, paragonatelo con oggi, santi rotolanti e quant'altro, vedete? Schernitori, ha detto la Bibbia, essi risero del sistema di Dio, il sistema di Satana rise del sistema di Dio, essi pensavano che ciò non avrebbe resistito alla loro scienza e ragionamento. Allora essi dissero, quel vecchio lassù sulla collina che costruisce quella nave e dice che c'è dell'acqua che scenderà da lassù. Ora abbiamo i migliori scienziati al mondo. Ora probabilmente essi hanno un radar che possono lanciare proprio sulla Luna e quant'altro e possono provare che là non c'è acqua. Ora come farà ad essercene che scende giù? Vecchio, sei pazzo! Ma io il così, dice il Signore, si mise subito a costruire. Rimase proprio alla porta dell'arca predicando il Vangelo e costruendo e osservando Enoch. Quando entrava la sera, diceva, l'hanno accettato laggiù? No, hanno riso di me. Mi hanno tirato uova marce e ogni altra cosa. Hanno fatto la stessa cosa quassù, ma mettiamoci subito a martellare. Vedete? Oh, mi chiamano santo rotolante e ogni altra cosa, ma va bene. Loro tutti si riunivano per un incontro di preghiera e andavano avanti proprio lo stesso, vedete? Proprio esattamente come si sta facendo oggi, perché essi sapevano di essere fortificati, perché stavano dietro il così, dice il Signore. Ora, la comune ordinaria persona che ragiona direbbe, oh, è un'assurdità. Una donna una volta disse, una volta ero, questo ragazzo insegnava a scuola domenicale alla chiesa battista. Io stavo predicando lassù una sera e lo incontrai in città, ero in bici, io lo incontrai in centro città, era in bici, si accostò, disse, Billy, sono salito per ascoltarti l'altra sera, e disse, mi stavo godendo di cosa stavi dicendo, finché quella donna ha cominciato a piangere, ha continuato, tutte quelle persone che dicevano Amen, e disse, io davvero non riuscivo a sopportarlo. Vedete? Disse, mi faceva venire brividi sulla schiena sentire quelle persone, Amen, proprio mentre tu stavi dicendo qualcosa. Io dissi, fratello, non ha avuto quell'impatto su di me? Dissi, egli disse, dissi, ti dirò, dissi, non credi nel dire Amen a quel giubilare un po' e altro che si stavano facendo? Disse, no, non lo credo. Io dissi, se tu mai andassi in cielo, congeleresti. Dissi, perché si sono, se quello ti ha fatto venire un brivido sulla schiena, cosa sarà quando gli angeli, estando dinanzi a Dio, giorno e notte urlando, santo, 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 Signore Dio Onnipotente, santo, 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 Beh, questo è il mondo più calmo in cui mai vivrai. È così. Nell'inferno ci sarà pianto e gemito, nel cielo ci sarà grido e giubilo. Così tu sei nel posto più calmo in cui mai sarai, proprio ora. Quindi faresti meglio ad abituarti adesso in un posto o nell'altro. Così io davvero preferirei fare la mia scelta e pormi dietro la parola di Dio. Non lo fareste? Solo continuate a spingerla. È il così, dice il Signore. Così, dice il Signore. Continuate solo ad andare avanti. Va bene. Sì, essa non reggeva la loro descrizione scientifica. E oggi, quando vedono lo Spirito di Dio che può discernere i pensieri del cuore, così come Dio ha detto, dire prima e predire, parlare in lingua, interpretare, tutti questi doni diversi, dicono, è telepatia. Vedete? Cercano di farlo entrare, dicono, beh, lo vediamo che accade, ma sapete cos'è? È solo telepatia umana. Ma è il così, dice il Signore. Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che credono, è tutto ciò che voglio, per quanto fino alla fine del mondo. Non sostiene la loro ricerca scientifica così, ne ridono. E fecero la stessa cosa nei giorni di Noè. Oh sì, non sostiene la loro ragione. Non si può argomentarla, ma è la parola di Dio proprio lo stesso. Giusto così Satana iniziò il suo attacco contro il gruppo di Noè, proprio come fece nell'Eden, e ognuno dovette scegliere per fede. Gloria! Non qualcosa che avete comprato, ma per fede. È il solo modo in cui si possa, per fede, credere a una menzogna denominazionale e prima rifiutare la parola di Dio. State pensando alla salvezza, e questa è il solo modo in cui si possa non crederla. Si deve porre la propria fede in una falsa menzogna del diavolo tramite la ragione, invece di credere alla parola di Dio, che bisogna essere nati di nuovo. E quando lo sarete, questi segni accompagneranno coloro che credono. Oh, amo questo, mi suona bene. Vedete? Credete alla sua parola, non importa cosa abbia detto chiunque altro. Dio ha detto così, Dio ha detto così. Dite, bene, questo è così e così, ma Dio ha detto così. Beh, noi presbiteriani, non mi importa, ma Dio ha detto così. Siamo non mi importa, Dio ha detto così. Vedete? Siamo cattolici, Dio ha detto così, capite? Rimanete proprio così. Beh, il nostro pastore ha così tante lauree, ma Dio ha detto così. I nostri papi ricevettero questo, i nostri vescovi ricevettero questo, ma Dio ha detto così, rimanete proprio lì. E la vostra fortificazione è fortificata nella parola di Dio, avvolta. Come siete? Perché siete battezzati nella parola, esatto. Per un solo spirito siamo tutti battezzati in un solo corpo, e quel corpo è Cristo, è giusto? Sì, Signore. Per un solo spirito tutti battezzati nel corpo di Dio. Allora siete battezzati in Dio, siete fortificati con Dio. La sua parola è la vostra fortezza. Egli è una forte torre. Il nome del Signore è una forte torre. I giusti corrono a essa e sono salvi. Egli è la mia fortezza, la mia fibbia, il mio scudo, le mie scarpe, il mio cappello, il mio mantello, il mio cuore, il mio tutto in tutto. Dio, tutto in tutto, Dio. Avvolti in Lui, morti al mondo, resuscitati con Lui nella resurrezione. Non più io che vivo, ma Cristo che vive in noi. Aspettiamo la venuta di quel felice giorno millenario, quando il benedetto Signore verrà a rapire la sua sposa che attende. Oh, geme, piange il mondo per quel giorno di dolce liberazione. Quando il nostro Salvatore in terra ritornerà, allora i mansueti erediteranno la terra. Ognuno dovette scegliere per fede. Voi dovete farlo. Voi oggi dovete credere la menzogna del diavolo o credere la parola di Dio, cioè l'una o l'altra. Ora scopriamo, prendiamo Noè solo per un momento prima che andiamo via da qui. Posso immaginare Noè, sapete, dovette passare attraverso alcune cose. Lo immagino andare per strada e dire: il giudizio sta arrivando! Beh, loro, come tu, che tipo di giudizio? Dio colpirà questa nazione peccaminosa! I figli di Dio si sono sposati con le figlie di Caino, ed eccoli, guardate cosa siete diventati! Vi siete allontanati da Dio! Avete i vostri grandi sistemi religiosi! Avete tutte queste cose, ma Dio colpirà la terra! Dissero: povero vecchio, è quasi, lasciatelo proprio stare, vedete, ma egli aveva il così, dice il Signore. Poteva provare ciò che stava dicendo, ma essi non lo credevano, vedete, egli aveva la parola del Signore. Ora, forse giorno dopo giorno, ed essi ridevano e prendevano in giro, i bambini forse sghignazzavano di lui, ma Noè continuò proprio a predicare comunque. E tutta la sua famiglia e tutti i convertiti continuarono a credere comunque. Tutti quelli che stavano seguendo Noè credettero a Noè proprio così. Dovettero fare la loro scelta, credere a ciò che il mondo diceva o credere a ciò che questo potente profeta unto diceva. Così egli disse: ora state in guardia, Enoch andrà via uno di questi giorni, chiesa, e quando lo farà, quando Enoch andrà via, faremo meglio a entrare. Non troveremo più Enoch, sarà preso su, quindi faremo meglio a entrare. Così osservavano attentamente mentre i giorni passavano. Dopo un po' Dio disse: ne ho avuto abbastanza del loro acclamare, ne ho avuto abbastanza dei loro insulti, farò sì che venga. Ora prendi gli animali, vai lassù e urla alleluia circa 5 volte e gli uccelli giungeranno volando, tutti i leoni, ogni altra cosa verrà 2 a 2, grida lode al Signore circa 4 o 5 volte e verranno qui, vedete? Ora, così Noè si preparò ed egli, tutti gli animali entrarono e poi Noè stesso entrò. E così quando entrò, credo che l'ultima cosa che gli disse, stava in piedi alla porta e diceva: e il così, dice il Signore, l'ultima chiamata. Ecco dove siamo oggi, fratello, alla porta dell'arca. Cristo è quella porta. Se lo prenderete letteralmente, volete lavorarci su un po', prendete in Apocalisse tra l'epoca di Filadelfia e quella di Laodicea. Egli disse: io ti ho posto la porta aperta davanti e l'hai rifiutata, vedete? È l'ora in cui stiamo vivendo, appena prima della distruzione, una porta aperta, ma non hanno voluto ascoltare. Ora l'hanno cacciato fuori. Ora egli rimase alla porta e proclamò: l'ora è vicina in cui la parola di Dio che ho proferito sarà adempiuta. Proprio così. Entrò nell'arca, e quando entrò nell'arca, sapete cosa? Dio chiuse la porta. Oh, mai! Nessuno doveva chiuderla. La chiuse Dio, era tutto. L'ultima possibilità di essere salvati era passata. Così immagino i bambini andarono sotto braccio intorno a quella là, un'arca di circa 500 yard, e gli anziani camminarono intorno e dissero: beh, quel vecchio morirà soffocato lì dentro, vedete? Così ancora, facendosi gioco di lui, proprio lo stesso, deridevano. E sapete, ogni persona, ora ascoltate, forse questo vi aiuterà, ascoltate attentamente. Quando prendete la parola di Dio e seguite la parola di Dio, ci sono molte volte in cui, dopo che avete fatto tutto il possibile, la vostra fede viene messa alla prova. Ci sono solo persone di casa, qui mi mantengo in quella posizione proprio ora. Esatto, non so cosa fare, il risveglio è finito, vedete? Non so dove sia la prossima chiamata, io semplicemente mi trovo qui, ad osservare, nervosamente, e chiedendomi cosa accadrà dopo. Noè entrò, seguì la volontà di Dio. Dio chiuse la porta dietro di lui, ma non piovve per altri 7 giorni. Mi chiedo cosa pensò Noè tutto quel tempo là dentro. Noè seduto nell'arca, la porta chiusa. Penso proprio in qualsiasi momento, figli, lo sentirete. Tireremo la porta e il coperchio quassù in cima. Erano su, all'ultimo piano, sapete, gli animali in basso, gli uccelli in quello dopo, e loro si trovano in cima. Quel sole, al mattino ci sarà qualcosa lassù, un'oscurità. Giungerà la pioggia, ma la mattina successiva sorse il sole. Forse alcune persone che in parte credevano a Noè potrebbero essere andate lassù e trovandosi vicino all'arca aver detto: sapete cosa? Quel vecchio potrebbe aver avuto ragione, faremmo meglio a stare qui. Beh, poi videro un errore. I profeti di Dio non commettono errori. La parola di Dio non può fallire. Mi avete sentito predicarne di Giona che andò a Ninive? Dissero che si era sviato. Lui di certo non lo era. Era proprio nella volontà di Dio, esattamente. Aveva la parola del Signore e camminò in essa. Qui Noè disse: ora, figli, tutti voi venite vicino e vedrete la prima nuvola che sia mai venuta nel cielo. Giungerà al mattino. Beh, il sole sorse, beh, forse entro le 9, controlleremo alle 9, le 10, le 11, le 12, le 3, le 4, le 5, le 6. E gli ha per giunta chiuso la porta ieri. Alcuni di loro dissero: beh, sapete cosa? Sarò d'accordo con la sorella Susie laggiù in quel grande, nella sua grande chiesa. Quel vecchio è pazzo. Vedete, è andato lassù e ha chiuso la porta e ha detto la pioggia stava per cadere. E sta lì e poi non accade niente di ciò, vedete? Il sole è davvero sorto ed è andato avanti come ha sempre fatto. Nessuna cosa come la pioggia. Quindi quei credenti tiepidi, credenti a metà incerti, che non sono disposti a prendere Dio dritto fino alla fine della strada, vivere o morire. Capite cosa intendo? State nella vostra condizione fortificata, vivere o morire, affondare o annegare, rimanete solo lì, proprio lo stesso. Quando Abramo, il padre dei fedeli, tirò fuori il coltello, tirò indietro i capelli sulla testa di suo figlio per tagliargli la gola, disse: sono convinto che Dio è capace di resuscitarlo dai morti nella forma in cui lo sento. Era disposto a seguire la parola di Dio fino alla fine. Lo afferrate? Non importa di cosa si tratta, rimanete proprio lì. Se tutto sembra essere che non potete andare un pollice più avanti, proseguite quel pollice. E se sbattete contro il muro, rimanete lì fino a che Dio provvederà una via attraverso esso. Passò il primo giorno, passò il secondo, passò il terzo, il quarto, il quinto, il sesto. Sapete, Noè aveva tanto da fare. Immagino che alcuni della sua congregazione dissero: papà, pensi che dovremmo arrampicarci fuori dalla finestra? Pensi che sia stato tutto un errore? Egli disse: no, no, no. Chi è stato colui che ha preso Enoch? Chi è stato colui che ha chiuso la porta? Chi è stato colui che ha fatto tutte quelle cose dinanzi a noi? Se ci ha condotti fin qui e ci ha chiusi dentro, rimaniamo con lui. È così, Chiesa, se egli ci ha tratti fuori dal mondo e condotti fin qui e chiusi dentro con lui, con lo Spirito Santo, tutti intorno a noi, in noi e attraverso di noi, continuiamo a seguirlo fino alla fine. Esatto, arriverà il momento che gli schernitori dicano ciò che vogliono. Poi il settimo giorno, quella mattina, le persone erano fuori per le strade. Non avevano mai visto una cosa simile. Nuvole stavano comparendo, grandi rombi di tuoni, lampi che saettavano nei cieli. Entro le 7, enormi gocce di pioggia incominciarono a cadere per la prima volta sulla faccia della terra. Immagino che gli uccelli starnazzassero, tutta la natura era a pezzi. Gli uomini incominciarono a chiedersi, a dire: tirate fuori i vostri strumenti scientifici, controllate il vostro radar, diteci di cosa si tratta. Ma non funzionava, non abbiamo mai visto qualcosa così in tutta la nostra vita. Beh, circa a mezzogiorno i corsi avevano incominciato a ingrossarsi. Entro la mattina seguente i fiumi, gli abissi irruppero. Circa i primi 3 o 4 giorni le acque erano ovunque, sulle strade, le inondazioni. Le persone salivano intorno all'acqua battendo sulla porta. Apri! Noè stava viaggiando proprio sull'onda. Essa era circa 20 e qualcosa piedi, credo che la Bibbia dica. L'arca si sollevò dal suolo, incominciò a oscillare lungo il suo percorso. Essi si arrampicarono sulla cima più alta, si aggrapparono al ramo più alto, urlarono, e tutto ciò che aveva narici per respirare perì, che non era in quell'arca. Ogni cosa che respirava morì. Potevano chiedere a gran voce misericordia, potevano piangere, ma avevano respinto Dio così tante volte che non c'era altro da fare che portare la sua giustizia, e la sua giustizia era giudizio, lo stesso come egli disse a Eva: il giorno in cui ne mangerai, quel giorno morirai.
Now, I want you to notice, we've seen
ora, voglio che notiate, abbiamo visto ora, per due volte, che la parola entra in conflitto con la ragione. E ora è arrivato di nuovo ragionamento contro la parola. Ora potete scegliere. Josué disse la stessa cosa. Disse, ora, se volete scegliere di servire gli dèi che i vostri padri servirono prima del diluvio, vedete, o volete scegliere di servire gli dèi degli Amorrei, la cui terra possedete. I padri prima del diluvio si fecero trasportare attraverso il diluvio poiché credettero alla parola di Dio. Gli Amorrei l'avevano rifiutata. Dio vi ha dato la loro terra. Ora, se pensate che sia sbagliato servire Dio, scegliete oggi chi servirete. Ma quanto a me e alla mia casa, rimarremo proprio col Signore. Amen. Mi piace ciò, il conflitto. Notate, il giorno in cui il forte fu infranto nell'Eden, l'uomo andò fuori. Amen. Uscirono. E il giorno in cui mantennero il patto con Dio, nella distruzione antidiluviana, andarono dentro. Uscirono dall'Eden, entrarono nell'arca e in questo terzo vanno su. Andare fuori, andare dentro, andare su. Amen. Vediamo cosa fecero due volte. Io starò col Signore. Non volete prendere posizione? Io voglio mantenere la parola di Dio. Gesù disse, come i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Bene contro male, luce contro oscurità, vita contro morte, la parola contro la scienza. È così, la ricerca scientifica confuterà la parola come pensano che faccia, ma non confuta la parola. Satana aveva il suo sistema in azione di nuovo per portare la gente a credere male la parola di Dio. Il modo di adorazione sbagliato di Satana, come Caino e come Balaam, essi sono molto religiosi. Caino era religioso, portò un altare, fece un altare, e francamente Caino era più religioso di Abele. Certo che lo era, egli fece per il Signore più di Abele, ma Abele venne per la via della parola, è tutto. Egli fece di più, costruì una grande denominazione, costruì una grande cosa, una grande eredità cristiana, ma vedete, egli venne nel modo sbagliato ed era, non fu ricevuto. Ora, sbagliato, perché era contrario alla parola. Balaam era proprio tanto religioso quanto Mosè, venne con lo stesso sacrificio, gli stessi agnelli, gli stessi animali puri e tutto, e pregò lo stesso Dio, e offrì sacrificio allo stesso Dio a cui lo fece Mosè, eppure venne nel modo sbagliato. Vedete, era contrario alla parola come lo era in Eden. La parola non si mescolerà con teoria moderna, capite? Non si può avere teoria moderna. Ora, in chiusura, ascoltate a te. La parola non si mescolerà con nessuna teoria moderna. Non si può avere una teoria e avere la parola. Si deve avere la parola o la teoria. Ora, a quale crederete? Se la Bibbia insegna che il battesimo è nel nome di Gesù Cristo e la Chiesa dice che è Padre, Figlio e Spirito Santo, allora a chi crederete? Se Gesù disse dovete nascere di nuovo e la Chiesa dice venite a unirvi, ora cosa crederete? Se Gesù disse questi segni accompagneranno coloro che credono e la Chiesa dice che tu sii solo un buon membro, a chi crederete? Se Gesù disse le opere che faccio io farete anche voi e la Chiesa dice che i giorni dei miracoli sono passati, a chi crederete? Capite cosa voglio dire? Potrei stare qui un'ora proprio su quelle cose, portando quelle diverse cose, come la teoria si è sviluppata su un sistema per contrastare la parola di Dio. Ora, cristiani, rimanete dietro la parola. Sì, Signore. Il modo sbagliato di vita cercando di mescolarla. Oggi prendono queste donne che sono vestite in qualsiasi modo, prendono questi uomini se fumano, bevono o qualsiasi altra cosa, li fanno diaconi e così via nella chiesa, persino pastori. Queste donne vestite in qualunque modo vogliono vestirsi e le portano dentro e le fanno sorelle nella chiesa. Non cercate mai di andare in cielo così. Essa davvero non si mescolerà con teoria moderna. Così abbiamo due classi oggi che stanno professando. Ora, ascoltate attentamente, in chiusura. Abbiamo due classi che stanno professando di essere la sposa di Cristo. Proprio così. E la Bibbia dice che ci saranno due classi. Esatto. Le vergini avvedute e le stolte. È giusto? Ci sono due classi. La Chiesa dice, siamo la Chiesa. Escono e tengono queste grandi campagne evangeliche. Portano le persone nella Chiesa. Le donne continuano con il loro modo di fare. Gli uomini continuano con il loro modo di fare. Non cambiano mai la loro dottrina. Ce l'hanno tutta scritta e documentata e fissata. E quel credo degli apostoli e certe preghiere. E tutti questi catechismi. Ogni cosa che i metodisti e battisti e presbiteriani e cattolici e tutti leggono. E accettano quel catechismo perché qualche uomo importante nel passato disse che era giusto. Potrebbe essere stato un uomo importante, potrebbe aver avuto ragione, ma non ha l'autorità di dire ciò, perché la Bibbia è l'autorità di Dio, è la parola di Dio scritta. E chiunque aggiunga una cosa a essa o tolga qualcosa da essa, la stessa sarà tolta alla sua parte dal libro della vita. Ora, non si può fare così. Ma abbiamo due che lo professano. Una ha detto bene, noi siamo la Chiesa. L'altra ha detto noi siamo la Chiesa. Va bene, l'avveduta e la stolta, entrambe sono invitate. Ma avete notato? Entrambe avevano vasi. È giusto, entrambe erano vergini, credenti, entrambe avevano vasi. Ma Satana è più di un avversario per noi, lo sappiamo. Sappiamo che Satana è molto più di un avversario per tutti gli esseri umani. Non cercate mai di farlo col vostro senno, di vincerlo in astuzia. Davvero non potete farlo. Gesù sapeva questo, così inviò alla Chiesa un luogo in cui essere fortificati, che così Satana non li avrebbe vinti con l'astuzia. Inviò loro lo Spirito Santo e la Chiesa non sostiene di essere intelligente, sostengono solo di credere. I loro predicatori non possono uscire a mostrarvi la loro laurea in filosofia, in legge, dottorato in teologia sacra e tutte queste altre cose. Non hanno nessun grandissimo momento inaugurativo quando vengono ordinati in qualche associazione ministeriale. Sapete, una volta cantavo un piccolo cantico. Queste persone forse non sono colte o non vantano fama mondana. Hanno tutti ricevuto la loro Pentecoste e battezzati nel nome di Gesù. E ora raccontano dappertutto che la sua potenza è ancora la stessa. Sono così contento di poter dire che sono uno di loro. Sì, Signore, sì, non hanno queste grandi cose. Non sostengono di sapere qualcosa, sostengono solo di credere qualcosa. Gesù inviò lo Spirito Santo, che è Lui stesso. Disse, fra un poco di tempo il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché sarò in voi, sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Ora, osservate, Gesù lo sapeva, così inviò lo Spirito Santo per confermare la parola. Lo avete afferrato? Capite? Per confermare a coloro che hanno preso rifugio dietro la parola, che egli è nella parola, vedete? Lasciatelo uscire lì, rideranno del sistema, dicono, sono pazzi, ma Gesù mandò lo Spirito Santo, che è lui stesso, per portarlo a coloro che sono dietro la parola, come il gruppo di Abramo, per confermare la parola dinanzi a loro, per mostrare che egli è ancora la parola. Vedere che avete preso il posto giusto. Benissimo. Il fuoco è la conferma della luce che viene dalla parola. Essi riempiranno la vergine intelligente. La vergine veduta aveva olio nella sua lampada e lei acconciò la sua lampada e l'accese. Ora cos'è? Ora il Dio è la parola, l'olio è lo Spirito e il fuoco è la luce del Vangelo su quell'olio. Dio ha detto così, vedete? Ecco il vaso, va bene? L'olio è nel vaso e il fuoco che lo brucia mostra che sta riflettendo la luce di ciò che ha detto la parola, vedete? Ecco il riflesso. Ora, quella vergine veduta poteva farlo, ma quell'altra vergine stolta era all'esterno, non aveva olio e non potevano riflettere altro che solo la loro chiesa e la loro denominazione. Vedete? Ora voi dite, la parola, tu hai detto che la parola era spirito. Sì, Signore, Dio disse, la mia parola è spirito, è giusto. La vera sposa deve essere unificata dalla parola. Ora, ricordate, se lei è una parte di Cristo, lei deve essere la parola di Cristo. Per essere la parola di Cristo, si deve essere battezzati in Cristo. E quando si è in Cristo, si crede a Cristo. E Cristo è la parola. Amen. 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 La credete? Amen. Lo amate? Amen. Lo servirete? Amen. 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 Egli è la luce del mondo, è così. Amen. Egli è la gioia del nostro cuore. Amen. Egli è la potenza della nostra vita. Amen. 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 La sposa deve essere unificata, unificata insieme dalla parola. Le mie pecore ascoltano la mia voce. E questa è la sua voce sulla parola stampata. Va bene, unificata dalla parola, lei si prepara non con il credo abituale, come Esther, quando Esther doveva essere scelta per stare dinanzi al re, non si adornò con tutte le cose, ma si adornò con uno spirito dolce, mite. Ecco con cosa si sta adornando la sposa, con tutti i frutti dello spirito che seguono. Cosa ha lei? Riunirsi nella comunione della parola. Amen. Comunione della parola, è così. Avendo comunione, sedendo insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù, stasera, un solo accordo, un solo luogo, un solo spirito, una sola mente, una sola speranza, un solo Dio, un solo scopo. Amen. Vedete? Eccovi. Ogni volta che la Bibbia dice qualcosa, diciamo Amen, sottolineando ogni parola con Amen. Gesù Cristo lo stesso ieri e in eterno. Amen. Ravvedetevi e siate battezzati in nome di Gesù Cristo. Amen. Vedete, tutto solo Amen, Amen, Amen. Proprio fino in fondo, vedete. In comunione, frutti dello Spirito. Lei cosa aveva? Qual è il frutto dello Spirito? Gioia, gioia del suo cuore, sapendo che egli verrà presto. Amen e amen, amen. Sì, tranquillità. Perché? Tranquillità. Tranquillità, sapete cosa? Non importa cosa venga e cosa vada. Lasciate che la nave oscilli. Lasciate che vengano le tempeste. Lasciate se gettare i lampi, rombare il tuono, qualunque cosa accada, non fa nessuna differenza. Bombe atomiche possono cadere, potete costruire rifugi di roccia, rifugi per le bombe, quel che volete, ma lei sta ancora dicendo amen, amen. Amen. Perché lei è fortificata. Cosa? Fortificata in cosa? La parola. La parola cosa? Fatta carne che dimora tra noi, osservandolo muoversi tra di noi, nella nostra assemblea. Vedete? Eccolo. Quindi che differenza fa? Amen. Che il conflitto vada avanti. In porto di pace ho ancorato la mia anima per non navigare mai più i tempestosi mari. La tempesta potrebbe soffiare sul tempestoso oceano burrascoso, ma in Gesù sono per sempre al sicuro. Dite che siete in Gesù e poi negate la sua parola? Qualcosa non va. Egli dice sempre amen alla sua stessa parola, lo sapete, vero? Bene. Riunirsi per comunione, gioia, uno dei frutti dello Spirito, tranquillità e fede nella parola, pace, gioia, fede, lentezza all'ira, pazienza, gentilezza. Fede, che tipo di fede? In quale maniera state usando la vostra fede? Per combattere il conflitto? Userete la vostra fede su qualche teoria, su qualche ragionamento, qualcosa? Non è ragionevole che la maggior parte della gente venga in questa chiesa? Non è questa la grande chiesa? No, signore, non lo è. Se quella chiesa non predica ogni parola di quella Bibbia lì e non dice amen a ogni parola d'essa, non creda a ogni segno, ogni meraviglia e non li vede operare proprio in mezzo a loro, me ne allontanerei. Non importa quanto grande, quanto piccola, capite? Fede, amore, gioia, pace e fede nella parola. Quindi che Satana sistemi i suoi fucili, noi siamo ancorati. Amen. Non sosteniamo di essere grandi persone. Non siamo grandi persone alla vista del mondo, siamo persone umili, contadini, non ci curiamo delle ricchezze del mondo. Amico mio, stasera ho iniziato a predicare questo Vangelo, si sta facendo tardi, quindi concluderò, guardate, per stasera. Abbiamo iniziato a predicare circa 30 anni e qualcosa, o 31 anni fa, intorno al 1930-31, all'incirca in quel tempo, ho iniziato a predicare il Vangelo, ho predicato questo stesso messaggio e non ho mai cambiato da esso, perché è la verità, rimanete proprio con esso. Ora, stasera sono un uomo di mezz'età, 53 anni, nonno, lo amo più di quanto lo amassi in passato, perché l'ho visto in più prove e combattimenti. E ho visto quando sono arrivato al punto che era così seducente, quando ho detto qualcosa come Noè nell'arca, questo avverrà. Ora, guarda, oh pietà, Dio, cosa avverrà, rimani lì, avverrà, il sole prosegue il suo corso, avverrà. Perché lo sai, fratello Branham? Dio ha detto così, avverrà, deve accadere, Dio ha detto così. Perciò ho ancorato la mia anima in un porto di pace. In Gesù sono per sempre al sicuro. Qualunque cosa venga o vada, accettiamolo in quella maniera. Ora chiniamo i capi per ringraziarlo. C'è qui qualcuno stasera che non lo conosce e non è ancorato, così? Non hai mai preso la tua grande posizione con la parola di Dio e vorresti dire, fratello Branham, alzerò la mano e dirò, ricordami in preghiera. Non ho mai preso una posizione così che confiderei in Dio non importa cosa avvenga. Prenderei la sua parola non importa cosa chiunque dica o faccia. Non di meno ho creduto alla sua parola. Voglio che tu preghi per me, fratello Branham. Credo che il conflitto sia in atto e ho preso la mia posizione. Non ho ancora mai preso posizione. Voglio prenderla dalla parte di Dio e con la parola. Quanti allora hanno già preso posizione e stanno dietro la parola del Signore? Alzate la mano, dite, sono così grato di averlo fatto. Dio vi benedica il 100%. Gloria a Dio. Persino i piccoli bambini hanno alzato la mano. Mai, mai. Oh, se questo non è reale. Luoghi celesti in Cristo Gesù, fortificati dalla parola. Fortificati dalla parola con la presenza dello Spirito qui. lì, rivendicando, provando a noi come fecero nei primi tempi, lo stesso Vangelo, gli stessi segni, le stesse meraviglie, lo stesso Dio, la stessa parola che porta a compimento le stesse cose. Persone che stanno in piedi, lo Spirito che scende sulle persone con un dono di profezia che profetizza, uno si alzerà, lo Spirito scende su di loro per parlare in lingue, parleranno in lingue, taceranno e un altro lo interpreterà e ciò verrà a compimento. Oh, mai! Vedere i nostri grandi poteri dello Spirito Santo che cambia le nostre vite da una vita di peccato che ci tira fuori e ci rende nuove creature in Cristo Gesù. Quanto ringraziamo il Signore! Padre Celeste, è così bello essere riuniti con questo gruppo di Tuoi figli stasera, questi che stanno soggiornando qua giù a Clarksville. Così felice di vedere questa chiesa andare avanti, vedere il pastore, non un solo incredulo tra le persone, tutti nel rifugio. Oh, quanto ti ringraziamo per quello, Padre. Sto pensando a una piccola antilope, una volta era uscita dal rifugio e i segugi erano dietro di lei e stava correndo a rotta di collo. E quando giunse alla recinzione dove si trovava il rifugio, saltò la recinzione ed era così felice, sbuffò e si girò a guardare quei segugi perché era in salvo. Non potevano arrampicarsi sulla recinzione, non erano stati fatti in quel modo. Se avessero toccato la recinzione sarebbero stati scagliati indietro con la scossa elettrica. Ecco come siamo, Signore, quando arriviamo dietro alla recinzione della parola di Dio, la potenza elettrica dello Spirito Santo tiene a distanza il nostro nemico. Non può saltare la recinzione, non è fatto in quel modo. Padre, ti ringraziamo che ci hai fatto in modo da poter saltare per la salvezza, Signore, in Cristo Gesù. Siamo così felici, Signore, salvi in eterno. Preghiamo ora che tu benedica questa piccola chiesa, il suo pastore, i suoi cari, benedici tutti i presenti stasera, benedici ogni ministro. Preghiamo per il nostro prezioso e validissimo fratello Neville. E ora, come ieri, Satana ha cercato di toglierlo dalla scena, scaraventandolo in quella macchina, e avrebbe cercato di fargli qualcosa di grave, ma tu eri lì, sulla scena. Dio, egli ha cercato di prendermi l'altro giorno giù al poligono, ma tu eri lì, sulla scena. Ha cercato di prendere il fratello Willard Craze quando si è scontrato contro quel palo, ma tu eri lì, sulla scena. Oh, è così bello conoscerti. Come il poeta ha detto una volta, è così dolce confidare in Gesù, solo prenderlo in parola, solo sulla promessa riposar, solo sapere. Così dice il Signore. Quanto ti ringraziamo per questo. Benedici le nostre anime, perdona i nostri peccati, guarisci la malattia, Signore, che dimora tra noi. Sappiamo che questi vecchi corpi mortali sono deboli e stanno vacillando sotto l'impatto della malattia e preghiamo che tu ci tenga in salute per predicare il Vangelo. Facci vivere molti anni felice se Gesù tarda. E possiamo tutti essere pronti per il rapimento, tutti nell'arca della salvezza, in Cristo Gesù, di un solo Spirito, battezzati lì dentro su nel piano superiore, dove possiamo vedere la luce del Vangelo splendere e sottolineare ogni parola con Amen. Concedilo, Signore, benedicili e mantienili. Li reclamo come gioielli per la Tua corona, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Io l'amo. Io l'amo. Perché prima salvezza alla croce del Calvario. Ora, come sappiamo, la parola a volte è tagliente, ma l'amiamo così. La parola di Dio, dice Ebrei 4, è più affilata di una spada, due tagli. Taglia tutto, due tagli, in avanti e indietro. Ed è più efficace, più viva, tagliando fino alla divisione, fino al midollo dell'osso, e discerne i pensieri e le intenzioni del cuore. Cos'è? La parola. La parola, vedete? E ora, dopo aver avuto un messaggio duro, davvero tagliente, lo avete gradito? Sì, Signore, il conflitto. Non siete felici di essere fortificati stasera? Accresce fede, forza e speranza alla Chiesa. Oh, su Cristo, la solida roccia io sto. Tutti gli altri terreni sono sabbia che sprofonda. Ora, adoriamolo soltanto per circa 2 o 3 minuti. Volete? Chiudiamo solo gli occhi, alziamo le mani. Sorella cara, dacci l'accordo, io l'amo. Vorresti su quello? Lo prenderò. Io l'amo.
Just lose yourself now. Worship.
Lasciatevi andare ora. Adorate. Perché prima è mio amore. E a Cristo la mia salvezza, alla croce del Calvario. Ora guardiamoci l'un l'altro e stringiamoci la mano. Diciamo: io l'amo. Io l'amo. Perché prima è mio amore, e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Cos'era il Calvario? Il suo Cades Barnea. Cosa fece lui? Andò lassù e disse: l'uomo vive dopo la morte, io ve lo proverò. Va lassù a Cades Barnea, prese il giudizio di tutti noi, il Calvario, morì per i nostri peccati e attraversò il fiume della morte. Il terzo giorno ritornò, la pietra rotolò giù per la collina ed uscì vivo. Alcuni di loro dissero: è uno spirito. Disse: toccatemi, uno spirito a carne e ossa come me. Disse: avete qualcosa da mangiare? Dissero: abbiamo un po' di pane, annido d'ape qua giù, credo, e un po' di pesce. Disse: prendiamone un pezzo. E lo presero e lo mangiarono. Egli disse: vedete, uno spirito non mangia come mangio io. Disse: ora salite lassù a Gerusalemme e iniziate col Vangelo da lì, e io vi manderò indietro le primizie della vostra resurrezione, perché vi solleverò dall'incredulità della parola e vi farò avere fede in questa e credere, e sarete al di sopra del peccato e di tutta l'incredulità. E in quel modo alcuni cadranno in una veglia, due vegliano, ricordate loro, settima veglia. Lo ricordavate? La settima veglia è quando egli venne. Qual era la settima veglia? Il messaggio del settimo angelo. Prima veglia si addormentarono, seconda veglia, terza, quarta, quinta, sesta, giù attraverso Tiatiri e lungo tutte le epoche fino alla veglia di Laodicea. Ma alla settima veglia la voce venne: ecco, lo sposo viene, uscite a incontrarlo. E cosa? Si svegliarono e acconciarono la loro lampada. Io l'amo. L'amo perché tu alla fine eri prima e riesci a registrarlo, hai quel tanto in più? Hai circa quel tanto in più di nastro? Hai quasi finito. Il nastro è quasi finito. Così? Alla croce del Calvario. Oh, mai, sorella Ruth, non intendevo interromperlo. Pensavo che avrei cercato di terminare questi bei cantici. Volevo che fosse registrato, vedi? Stavo cercando di fare prendere questi cantici, vedi? Com'era uscito. Non amate ciò? Sapete, io amo il buon vecchio cantare pentecostale, ma ho sempre detto, odio una voce troppo preparata, uno che trattiene il fiato fino ad avere la faccia blu su qualche... E loro non stanno cantando, stanno solo facendo rumore, vedete? Io amo quel buon vecchio cantare, sapete, dal vostro cuore, come amen, amen, amen. E a voi? Mi piace questo. Fede nel Padre, fede nel Figlio, fede nello Spirito Santo, questi tre sono uno. Demoni tremeranno e peccatori si desteranno. Fede in Geova a smuovere fa tutto. Amen. Fa sgretolare e crollare questo regno del diavolo. Accende quelle grandi parole esplosive, così dice il Signore. Quella parola atomica di Dio vola lì fuori e disintegra proprio il regno di Satana. Amen. Allora, avanti, soldati cristiani, andiamo marciando come in guerra, proprio così. Va bene? Cantiamo di nuovo ora tutti, a tutta voce, con gli occhi chiusi, le mani in aria. Io l'amo. Va bene, sorella cara, va bene. Io l'amo, io l'amo, perché prima è mio amore, e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Padre Celeste, nelle tue mani ora affidiamo il nostro essere. Fai di noi ciò che vedi appropriato. Confidiamo che tu ci userai, Signore, per portare luce agli altri nella nostra comunità e dovunque saremo guidati. E Dio, veglia su di noi ora e proteggici finché riusciremo a incontrarci di nuovo e portare dentro preziosi fasci. Chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora è un piacere essere con voi tutti stasera, avere un momento di comunione. Darò di ritorno il pulpito al vostro amato pastore, fratello Giuni. Va bene, fratello Giuni.